L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati a questa nuova puntata dell'Alchimista. Per riascoltare questa, come tutte le precedenti puntate dell'Alchimista, il riferimento è sempre il sito della nostra agenzia, amisnet.org. La puntata di oggi si divide in due focus che in comune tra di loro hanno ben poco. Nella prima parte della trasmissione parleremo infatti dei lavoratori delle aziende di trasporto locale in Italia, come si stanno mobilitando contro tagli e privatizzazioni, manifestazioni, sciopero degli straordinari, costituzione in associazione per fondare un nuovo sindacato su scala nazionale, cambiamenti M410. Sentiremo a tal proposito la presidentessa del nuovo sindacato, Micaela Quintavalle. Nella seconda parte della trasmissione avremo invece un momento di approfondimento sull'Ucraina, che da settimane è in mobilitazione contro il presidente Yanukovych. A parlarne con noi ci sarà Danilo Elia, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi!
Iniziamo la trasmissione di oggi, dunque. L'audio in sottofondo è stato registrato il giorno 20 di gennaio a Roma durante il corteo indetto dagli autoferrotranvieri romani. Alla testa della protesta della categoria troviamo Micaela Quintavalle, giovane laureanda oltre che dipendente ATAC, l'azienda di trasporto pubblico locale nella capitale. È una figura anomala Micaela Quintavalle per il sindacalismo, così come anomalo vuole essere il nuovo sindacato che sta contribuendo a fondare.
Noi vorremmo fare proprio informazione all'interno di ogni rimessa, fare anche delle assemblee straordinarie con tutti i lavoratori insieme. Abbiamo affittato il Teatro Don Orione a nostre spese, insomma, facendo delle collette. Vorremmo che il lavoratore fosse parte integrante di ogni decisione del sindacato. Non firmeremo nulla senza che la maggioranza, senza che appunto il lavoratore avrà espresso la sua opinione. Invece il sindacato prima firma, poi quando si ricorda ti mette al corrente di, e te lo dice proprio indorandoti la pillola, una pillola che invece è sempre devastante e assolutamente patologica per il lavoratore stesso. E poi anche delle forme di protesta, cioè per esempio noi magari condividiamo la piattaforma rivendicativa di alcune sigle sindacali minori come Orsa, come USB, ma non ci piace assolutamente la protesta scelta, quindi ora fino ad ora abbiamo fatto solo quella dello straordinario, ce ne inventeremo altre per essere incisivi senza però andare a togliere soldi alle tasche dei lavoratori.
Alle critiche che vorrebbero gli autisti romani schierati a destra e alle accuse di non essersi mobilitati sotto l'amministrazione Alemanno per farlo invece contro Marino, Micaela Quintavalle risponde così.
L'autoferrotranviere è un animale strano, l'autoferrotranviere si inalbera quando proprio gli vengono messe le mani nelle tasche, quando invece vengono calpestate le esigenze, i bisogni, la dignità, è ancora una persona onesta, semplice, che sta lì ad aspettare. Quindi il periodo storico era preciso. Poi ha media è piaciuta la favola, insomma la mia storia della studentessa lavoratrice, e quindi tutto questo ha avuto un grande risalto con le televisioni, con le radio, ma in realtà questo affronta i sindacati, noi lo stiamo facendo già da un po', perché il sindacato non tutela minimamente il lavoratore, il sindacato attuale aziendalista tiene buoni i lavoratori per rincorrere degli scopi personali.
Di destra o meno che siano, i lavoratori del trasporto pubblico romano sembrano non poterne più del sistema clientelare che regna nella gestione dell'azienda. Cambiamenti M410, il nome del nuovo soggetto sindacale che sta prendendo forma proprio in queste settimane e che si propone di unire le lotte degli autoferrotranvieri a partire da una messa in critica dell'attuale modello sindacale di decisione dentro le aziende. Il nome del sindacato, ce lo ricorda la stessa Micaela Quintavalle, viene mutuato dalla canzone di Vasco Rossi che sentiamo in sottofondo.
Ma
movimento M410. 410 dal 4 al 10 di novembre dello scorso anno, infatti, la protesta degli straordinari è stato il modo in cui il movimento si è fatto notare dalla stampa e non solo.
Abbiamo fatto una protesta che è assolutamente nuova, cioè vecchia come forma di protesta, ma che gli autoferrotranvieri non avevano mai attuato, cioè quella di non coprire i turni a straordinario, e abbiamo messo in luce proprio l'immensa carenza di personale viaggiante grazie a questa forma di protesta che non era quella usuale, no, dello sciopero, perché tra gli autoferrotranvieri lo sciopero è assolutamente vecchio e obsoleto, in quanto essendoci le fasce di garanzia porta solamente a perdere soldi per il lavoratore, l'azienda non paga tantissimo denaro, quindi ci guadagna, si potrebbe dire, e invece chi subisce è esclusivamente l'utenza, quindi noi stiamo cercando delle forme di protesta alternative.
Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.
Oltre allo sciopero degli straordinari, i lavoratori in mobilitazione stanno cercando anche altre forme di protesta. Parlando di richieste, invece, alcuni punti sono inderogabili.
Per quanto riguarda Roma, noi chiediamo, e non siamo assolutamente disposti a mediare su queste richieste, 1000 unità sul personale viaggiante, dando la priorità ai 115 interinali che sono pronti e formati. Poi si potrebbe dare una corsia preferenziale agli autoferrotranvieri delle ditte private come Roma TPL, Mauritius, che comunque hanno veramente degli orari assurdi e guidano mezzi fatiscenti. Se invece l'azienda dovesse avere delle problematiche perché loro dicono che non hanno soldi, possono comunque riqualificare il personale amministrativo, che invece al contrario è assolutamente in esubero. Poi chiediamo un rinnovo della flotta, perché comunque i cittadini e gli autisti e i macchinisti hanno diritto di viaggiare su mezzi assolutamente adeguati e sicuri, così non è. I nostri autobus hanno una vita media di 9,2 anni, per non parlare dei trenini della ferrovia urbana Roma-Giardinetti, che sono stati immatricolati alcuni addirittura nel 1923, altri sono del 30.
Poi ancora rinnovare la flotta, assumere gli interinali, equiparare la paga di lavoratori che svolgono stesse mansioni e stessi orari di lavoro. Tutte richieste trasversali anche in altre proteste analoghe portate avanti in altre città, così come il rifiuto netto della privatizzazione dei servizi. Sentiamo ancora un estratto dalla piazza e poi nuovamente Micaela Quintavalle.
Allora, buongiorno a tutti, oggi siamo qui non solo come lavoratori, ma anche come cittadini, come utenti, perché siamo anche questo. Oggi non siamo venuti a chiedere un aumento di stipendio o la riduzione dell'orario di lavoro, ma siamo qui per dire di no alla privatizzazione del trasporto pubblico, perché è un bene di prima necessità, è il diritto alla mobilità e come tale deve essere pubblico. La politica vuole privatizzare, negandoci così un diritto e facendo ricadere il costo della privatizzazione sui lavoratori e sui cittadini, perché a fronte dei continui rincari dei costi di esercizio come il gasolio, l'assicurazione e i ricambi.
Da destra a sinistra la politica ha deciso che la privatizzazione sia l'unica soluzione di tutti i mali, e così non è. Noi abbiamo proprio la testimonianza dei colleghi di Firenze che sono già privatizzati, di Pisa dove il privato c'è al 35%, ma non serve andare a Torino, a Genova come abbiamo fatto noi, è sufficiente vedere le situazioni della Roma TPL di Trotta. Il privato vuole giustamente avere un utile, vuole guadagnare, si perderebbe la ragione sociale, quindi prima di tutto si aumenterebbero le ore degli autisti, dei macchinisti, e questo non è assolutamente fattibile, perché comunque noi non è che lavoriamo in ufficio, cioè guidare 8, 9 ore, 10 ore consecutive si perderebbe la sicurezza e per il lavoratore e per l'utenza. E poi ci rimetterebbe proprio il mezzo, che sarebbe ancora più lasciato solo a se stesso, e la manutenzione. Per esempio il collega di Firenze ci raccontava che se prima la manutenzione dell'impianto frenante veniva effettuata ogni 10.000 chilometri, ora che sono privatizzati viene effettuata ogni 40.000, quindi insomma non è un binomio inscindibile pubblico uguale inefficiente. Bisognerebbe riorganizzare le risorse delle aziende municipalizzate tutte, dare più importanza alla piramide, andrebbe, noi puntiamo su una piramide rovesciata, cioè i lavoratori sono l'ultima ruota del carro, mentre i dirigenti professoroni dai curricula stratosferici, che però sono assolutamente incompetenti. Infatti fatto di trasporti sono alla base. Insomma, bisognerebbe ribaltare questa situazione e sicuramente un'azienda pubblica potrebbe rimanere pubblica ed essere comunque efficiente.
Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione.
Da tutta Italia sono giunti a Roma il 20 di gennaio i delegati dei lavoratori del settore per prendere parte al corteo indetto dai colleghi del trasporto pubblico locale capitolino.
Buonasera a tutti, sono contentissimo che siamo qua, di essere qua come rappresentanza cittadina di Torino, e mi fa un enorme piacere vedere che siamo in tanti. Noi non vogliamo cambiare il mondo, ma solo cambiare la situazione di questo trasporto. Il trasporto pubblico locale non si deve toccare in nessuna città, né a Torino, né a Roma, né in nessuna città, e ci batteremo contro di questo finché fiato avremo e finché saremo in vita. Grazie a tutti per essere presenti, un saluto particolare anche a chi non è potuto venire.
La piazza dei dipendenti del trasporto pubblico ha sfilato insieme a parte dei movimenti per la casa romani in un binomio abbastanza particolare, mondi diversi che fino a ieri non si erano incontrati.
Allora, io condivido tutte le forme di protesta purché rispettino le regole e le leggi. La cosa che ci accomuna non è essere occupanti di case, autoferro, tranvieri. In quel momento eravamo tutti fruitori di mezzi pubblici, perché anche noi autisti, noi macchinisti ci rechiamo al lavoro, all'università, o abbiamo comunque figli, mogli e nipoti che usufruiscono dei mezzi pubblici. Quindi nessuno si deve sentire escluso da questa forma di lotta, perché il servizio pubblico è di ognuno di noi. Ognuno ha il diritto di avere un servizio pubblico più adeguato, e noi stiamo qui in piazza con i cittadini a difendere una decisione già esternata, verbalizzata dalla cittadinanza con il referendum del giugno del 2011, dove appunto si diceva che i cittadini volevano che il servizio rimanesse pubblico, mentre qui la politica vuole scavallare la decisione popolare e fare invece della privatizzazione un po' tutto.
Ora la sfida è superare il piano locale e trovare un coordinamento strutturato tra le varie vertenze.
Allora, i punti di incontro nazionali sono il rinnovo del contratto che non c'è da 6 anni e questo no categorico alla privatizzazione. Sicuramente questo sindacato, come è nato il nostro statuto, insomma il regolamento, piace molto anche agli altri colleghi. Gli avvocati stanno studiando se è possibile fare un coordinamento cambiando il numerino finale, quindi cambiamenti M411 per Torino, M412 per Genova e Bologna, M413 per Bologna e Ferrara, M413 per Genova, oppure se lasciare il nome cambiamenti M410 ed affiancare il nome delle città, perché da quel che ho capito io la triplice con la quadruplice con l'UGL si sono blindati, diventare confederati potrebbe essere impossibile.
Questa prima parte della trasmissione si chiude qui. La crisi della rappresentanza, il crollo dei modelli di lavoro e relazioni industriali che hanno regnato nei primi decenni della Repubblica si fanno sentire sempre più nel profondo. Difficile dire a che cosa porterà tutto questo, se l'esperimento dei cambiamenti M410 porterà dei risultati importanti o meno. Compito dell'alchimista, come sempre, provare a incrociare le cose che accadono e a raccontarle. Come adesso, il nostro compito è introdurre il brano musicale che ci separa dalla seconda parte del programma, dedicata all'Ucraina con Danilo Elia. Il brano che fa da ponte è Leciu do Tebe dei Cube, band mista ucraino-russo-italiana e nata in Italia. Il brano è del 2009.
Я вступив на цей нелегкий шлях, не відвертав очей.
Diamo il via quindi a questa seconda parte della trasmissione dedicata all'Ucraina, con un approfondimento insieme a Danilo Elia, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso. Quelle che sentiamo in sottofondo sono le voci delle piazze ucraine infiammate dallo scorso dicembre. Dai primi giorni di dicembre fino ad oggi le piazze non si sono mai del tutto svuotate. Piazza Maidan, piazza di Kiev divenuta simbolo della protesta fino a darle il nome Euromaidan. Lo scontro con le forze di sicurezza governative, che hanno utilizzato anche armi da fuoco, è stato molto duro, lasciando ad oggi già 5 morti tra le fila dei manifestanti. Danilo Elia.
Le manifestazioni che vanno sotto il nome di Euromaidan sono un continuo appunto da dicembre a oggi. Tutto è nato all'indomani della decisione del presidente Viktor Yanukovych di non siglare più l'accordo di associazione con l'Unione Europea a fine novembre scorso.
Gli ucraini si riversano in piazza a seguito della decisione del governo Yanukovych di non siglare gli accordi di associazione e libero scambio con l'Europa.
La situazione in Ucraina, dove non è finito il braccio di ferro tra le autorità filo russe e decine di migliaia di manifestanti che nella capitale Kiev stanno continuando a battersi, a chiedere democrazia e un accordo con l'Unione Europea. E poi c'è...
I TG nostrani raccontano delle aspirazioni europeiste degli ucraini contro la volontà del governo di gravitare nell'area di influenza russa, sullo sfondo il salvataggio da 15 miliardi di euro che Mosca ha elargito al governo di Kiev per evitare la bancarotta. Viceversa, l'accordo proposto dall'Unione Europea, che di per sé non costituiva un'anticamera all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione stessa, demandava la risoluzione del deficit di bilancio ad un intervento del Fondo Monetario Internazionale. Da tutti i commentatori viene sottolineata la forte polarizzazione anche territoriale dell'opinione pubblica e dell'elettorato, con la divisione tra i distretti occidentali di lingua ucraina storicamente orientati a una prospettiva europeista e quelli orientali di lingua russa e legati a Mosca, sostenitori del presidente Yanukovych.
Però è anche vera una cosa, che le divisioni all'interno del paese cominciano ad essere sempre di più trasversali, per esempio tra le giovani generazioni dei centri urbani che sentono sicuramente una maggiore affinità con i loro coetanei europei, e dall'altra parte invece le generazioni più vecchie delle province, delle realtà rurali legate al passato, anche al ricordo anche magari di un passato, di uno stato assistenzialista durante l'Unione Sovietica, quindi che è legate alle pensioni che si assumono.
Divisioni più articolate quindi della semplice contrapposizione Russia-Ucraina, che pure sussiste e pesa moltissimo in quanto sta accadendo. Quando le proteste sembravano scemare di intensità, un nuovo fatto interviene a far riesplodere la miccia: l'approvazione il 21 di gennaio di un pacchetto di leggi sull'ordine pubblico, che viene definito liberticida e lesivo delle libertà di espressione e di manifestazione.
Le leggi sono entrate in vigore il 22 di gennaio, sono state firmate dal Presidente, il giorno dopo sono state approvate dal Parlamento. Queste leggi in realtà, io più che sul contenuto proprio delle leggi, mi soffermerei sul sulla tempistica, sulla modalità di approvazione, perché in realtà il contenuto prevede sì l'inasprimento di pene per reati legati all'offesa offesa al pubblico ufficiale, all'occupazione di edifici pubblici o il divieto di manifestare a volto coperto, cose che abbiamo anche in Italia, che esiste nella legislazione di molti paesi europei. Quello in realtà che è sintomatico, il fatto che siano state approvate in maniera piuttosto proditoria, presentate in aula senza una discussione, votate nel parapiglia ad alzata di mano, è lecito il sospetto che tutto questo sia stato voluto dal partito delle regioni, il partito del presidente Yanukovych, appunto per in chiave repressiva verso le manifestazioni.
Più che le leggi stesse, secondo Danilo Elia, ad essere sospetti sono il modo e la tempistica con cui queste vengono approvate, un chiaro modo per mettere a tacere l'ondata di mobilitazione che da settimane attraversa l'Ucraina.
A mettere in atto queste leggi c'è un sistema istituzionale che ha sicuramente dei deficit democratici, c'è una polizia che notoriamente va poco per il sottile, quindi ora al di là del fatto che possano essere leggi simili, norme simili a quelle presenti in altri paesi europei, poi bisogna vedere anche appunto come vengono messe in atto, e il fatto che nei giorni scorsi volassero pallottole vere in piazza è un po' la dimostrazione.
Pallottole vere e 5 manifestanti morti nel corso degli scontri sono dati preoccupanti rispetto ad una possibile risoluzione pacifica della contrapposizione in corso. Le divisioni nel paese sono su più livelli e la protesta antirussa e filoeuropea progressivamente si afferma sempre più in termini assoluti come mobilitazione contro il presidente Yanukovych, le cui dimissioni divengono un obiettivo politico in sé. Dimettersi e indire elezioni anticipate nel 2014 anziché arrivare a fine mandato nel 2015 è una delle vie d'uscita possibili per Yanukovych.
È peraltro piuttosto improbabile che al momento Yanukovych conceda questa via d'uscita, proprio perché vede assottigliarsi vede indebolirsi il supporto di cui gode. Dall'altra parte ci sono delle opposizioni non molto compatte che non riescono ad eleggere un vero leader, una coalizione piuttosto eterogenea. La leader carismatica Yulia Tymoshenko resta stabilmente in carcere ed è molto improbabile che riescano ad individuare una guida capace di scalzare Yanukovych dalla presidenza al momento. È una situazione di stallo, decisamente.
Opposizioni che in piazza vedono però una forte componente di destra ed estrema destra, che progressivamente si organizza e alza il livello dello scontro con le forze di polizia.
Forze ultranazionaliste che in parte fanno riferimento al partito Svoboda, al partito Libertà, che ha preso la maggioranza di voti nelle province occidentali, quelle appunto di lingua ucraina, filoeuropee, e anche altre formazioni di estrema destra che affondano le radici nella tradizione ultranazionalista dei partigiani antirussi, antisovietici, comunque macchiate da razzismo, xenofobia.
Yanukovych, che d'altra parte subisce le pressioni di Mosca per normalizzare la situazione. Non è certo possibile sapere quanto e in che modo la Russia di Putin stia facendo pesare l'iniezione di 15 miliardi che pochi mesi fa ha salvato l'Ucraina dalla bancarotta, né d'altra parte quale possa essere il progetto alternativo a Yanukovych in un quadro molto frastagliato delle opposizioni e con forti influssi della destra nazionalista.
In realtà l'europeismo, se parliamo proprio del partito Svoboda, che è il principale rappresentante dell'anima antirussa, l'europeismo di queste realtà è assolutamente in chiave appunto antirussa.
La situazione è evidentemente più complessa di come spesso non la si racconti e vede contrapposizioni tanto interne al paese che relative allo scacchiere internazionale. Da un lato la Russia di Putin, in procinto di lanciare l'Unione Eurasiatica, della quale l'Ucraina dovrebbe costituire un pilastro fondamentale, dall'altro l'Unione Europea, che tira per un ancoraggio al proprio sistema economico, ma per il momento non propone una piena integrazione. Parallelamente, sul piano interno, diverse aspirazioni animano i diversi settori della società.
Il primo ministro Azarov ha detto di essere disponibile a ritirare le leggi approvate recentemente. Questa potrebbe essere una mossa che magari potrebbe gettare un po' di acqua sul fuoco.
La mossa del governo, tra l'altro da confermare con atti concreti, serve probabilmente ad acquisire credito in vista di una mediazione con il fronte delle opposizioni. Parallelamente, nella parte occidentale del paese sono state occupate numerose sedi istituzionali locali. Intanto le piazze di Kiev non accennano a svuotarsi. La nostra trasmissione si chiude qui. Per riascoltarla come per andare a curiosare nelle vecchie puntate di questa stagione come della precedente, potete consultare il nostro sito amisnet.org. La nostra mail è invece amisnet@amisnet.org. Volete cercarci su Facebook? Digitate L'Alchimista. L'appuntamento come al solito è rinnovato a tra 7 giorni. A risentirci.
L'Alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.